لأنه كله أوهام بس عبين ما توصل للرسالة هتدفع كل الأوزان لينتوا كل الألحان وتستوعبوا لكل أسير بسجن احتلال أنا بوعدوا لكل مبعد هذا اليوم حيجي موعده مقاومة منظمة وما تستبعدوا ما تستبعدوا حل ريب مستغرب ما حكيت شي غريب بقول لك إيد وحدة ما بتسقف بس هاي من نوع فريد تضرب حجر بس الشريان الفجر هنصير الشعب في ظل أرض مثل الغجر شو معنى الخوف كلمة صعبة تتفسر مش شايف غير جدار قدامي يا خطي يتكسر شو معنى الخوف كلمة صعبة تتفسر مش شايف غير جدار قدامي يا خطي يتكسر
ed eccoci di nuovo insomma in questo pronto mi senti questa volta
pronto.
Mi senti
ciao a tutti e a tutti
questa volta ci sentiamo o abbiamo le stesse difficoltà
ma diciamo siamo sempre un po' lontani ma vabbè dai ci proviamo
mannaggia non so perché forse perché parliamo d'Africa ci troviamo particolarmente lontani
è che l'Africa risulta sempre un po' più lontana ci
sempre dall'altra parte vicina, del mondo certo. È molto vicina e con te appunto volevamo proprio parlare di insomma portare chi ascolta questa radio in Africa in primis in Costa d'Avorio dove è iniziata proprio in questi giorni se, insomma l'altra settimana se non erro
La Coppa d'Africa
24, che ha fatto già ci sono gli ha fatto un gran parlare di sé questa Coppa d'Africa
sia dal punto di vista sportivo che non
sì infatti ma soprattutto perché diciamo che i numeri che leggevo correggimi se sbaglio insomma però dei 628 calciatori che giocano quasi tutti ci sono squadre intere che sono sparsi per il mondo cioè non mi ricordo le varie squadre però
in Europa certo.
In Europa in America dappertutto insomma anche in Italia devo dire prova a ritrovarmi l'articolo che dice squadra per squadra però
con te... la stella del Napoli che gioca con la Nigeria con...
Certo insomma come dire però è un campionato sportivo in cui i migliori giocatori stanno in giro per il mondo e poi si riuniscono in questo mese sto periodo è stato rimandato da giugno dell'anno scorso per via delle piogge del periodo invernale e però soprattutto come ogni volta che ci sono i grandi eventi un paese deve subire la costruzione di infrastrutture lo sventramento dei territori e che cosa è successo in Costa d'Avorio?
Perché questa volta si svolge in Costa d'Avorio e il governo ivoriano di fatto spera che questa edizione acceleri ulteriormente la ripresa economica del paese dalla fine della guerra civile nel 2011 e il governo ha investito $1 miliardo nell'organizzazione di questo torneo costruendo 4 nuovi stadi e ne ha ristrutturati altri 2 e in pratica sono stati investiti anche per infrastrutture però non solamente negli stadi circa €760 milioni totale €1,5 miliardi e in questo nelle 5 città che ospitano le partite sono stati costruiti anche aeroporti, strade, alberghi e questa viene definita la più grande operazione di ricostruzione della Costa d'Avorio dai tempi delle guerre civili 2002-2007 e 2010-2011. La maggior parte di questa spesa poi viene da un prestito di $3,5 miliardi preso dal Fondo Monetario Internazionale lo scorso aprile, ma la Costa d'Avorio ha una difficoltà ad accedere perché Ouattara, il presidente, era un ex funzionario del Fondo Monetario Internazionale, però la Costa d'Avorio è classificata sempre dallo stesso Fondo Monetario Internazionale come la 138esima nazione su 190 per ricchezza pro capite. E quindi questo vuol dire che insomma in pratica questo è un paese comunque molto, molto povero, anche se ha registrato una crescita media dell'8% dal 2010. E oltretutto adesso la Costa d'Avorio è il primo paese africano che si ripresenta nel mercato finanziario con l'emissione di un buono del tesoro pubblico sotto forma di Eurobond. Comunque di sicuro Ouattara ha dovuto contrattare prestiti per finanziare questi enormi progetti, prestiti che chiaramente la Costa d'Avorio dovrà in qualche maniera garantire e poi soprattutto dovrà mantenere queste infrastrutture, altrimenti ci sono progetti infrastrutturali costosi, come spesso accade, per il cui mantenimento finanziario poi supera la loro vera utilità. Dopo aver speso più di $1 miliardo, addirittura il doppio, secondo alcuni mass media, la maggior parte degli investitori si aspetta chiaramente un ritorno finanziario. E diciamo che alcuni stadi, diciamo, sono stati completamente rifatti, poi hanno costruito 32 tre cittadelle CAN, le chiamano, con 32 ville per ospitare gli atleti, però molti atleti, siccome queste ville erano un po' lontane e scomode, non hanno voluto andarci, quindi già questo, insomma, dimostra come molti di questi investimenti siano stati un po' come dire finalizzati con degli scopi poco chiari. E chi è che ci sta soprattutto guadagnando? Soprattutto i gruppi stranieri, in particolare i cinesi, che si sono occupati della costruzione, della ristrutturazione dei luoghi necessari allo svolgimento della competizione. È stato un gruppo di ingegneria edile di Pechino che si è aggiudicata la costruzione dello stadio Ebintè, che è quello più grande, con 60.000 posti, è un'infrastruttura stimata in 60 miliardi di franchi CFA. Poi c'è stata un'altra società cinese, la China Civil Engineering Construction Corporation, che ha guidato un consorzio per costruire un ulteriore stadio con 77 milioni di euro. Poi anche i francesi ci stanno dentro con la società Satom, che ha ampliato lo stadio di Bouaké.
Sì, e anche poi, il Portogallo, se non erro, no?
E anche in Portogallo, come no, c'è una società portoghese, la Mota Engil, che ha risanato e ampliato lo stadio di Bouaké, ha ricostruito il mercato, sono stati anche ricostruiti e aggiornati l'aeroporto e si è realizzata una strada di quasi 400 chilometri che corre lungo la costa fra Abidjan e Gran Berbi, passando per San Pedro, la cosiddetta Côtier, e qui ci hanno messo le mani francesi soprattutto. Poi oltretutto i francesi hanno lavorato anche nell'ammodernamento del porto di Abidjan e nel potenziamento della distribuzione dell'acqua potabile ad Abidjan, perché l'acqua potabile ad Abidjan viene gestita da una società privata francese che dovrebbe appartenere al gruppo Fayat. E quindi, insomma, molti sono stati quelli che in occasione di questa Coppa d'Africa, insomma, hanno fatto affari. Poi peraltro la Coppa d'Africa ha uno sponsor d'eccellenza, che è il gruppo francese petrolifero Total, tant'è che la competizione si chiama Total Energy, poi naturalmente ci stanno anche fornitori tecnici come la Puma e via discorrendo. C'è stato un dibattito sul fatto, sul futuro di questi stadi così costosi, che gli ivoriani vorrebbero diventare sostanzialmente un paese in cui gli stadi nazionali possono ospitare partite internazionali che non si possono ospitare per motivi di sicurezza, perché in molti paesi africani veramente c'è un po' di difficoltà a mantenere la sicurezza, perché ci sono situazioni di instabilità politica e anche guerre in corso, quindi molte nazionali non possono giocare in casa, e questo potrebbe essere l'idea di utilizzare questi stadi in questo senso. E poi si parla di aprire questi stadi al pubblico, perché si dice giustamente che una popolazione sportiva e sana ridurrebbe l'onere per sanitario, perché la Costa d'Avorio ha introdotto la copertura sanitaria solamente nel 2019. Quindi diciamo che sta pensando di come utilizzare questi stadi. Dalla fine della guerra civile moltissime persone in Costa d'Avorio si sono spostati da un punto all'altro. Poi la Costa d'Avorio ha vissuto un boom finanziario, perché ci sono stati degli importanti investimenti pubblici, soprattutto francesi, perché Ouattara è un uomo dei francesi, e poi c'è stato anche un buon andamento dei prodotti di esportazione della Costa d'Avorio, perché è il primo esportatore mondiale sia di caffè che di cacao, e adesso la Costa d'Avorio sta per diventare la seconda economia dell'Africa occidentale, quasi come il Ghana, ma non raggiunge però la Nigeria, perché la Nigeria c'ha anche il petrolio. Ci si aspetta anche una crescita del turismo, che la Costa d'Avorio dal punto di vista turistico attirava tantissime persone fino al 2016, qua non so se vi ricordate, a Gran Bassam, a circa 40 km da Abidjan, ci fu un attentato in cui morirono 16 persone. Insomma, da lì il turismo si è un po' fermato, ha evitato la Costa d'Avorio. Un po' questo è il quadro. Naturalmente poi ci sono le spese enormi che sta sostenendo il governo italiano per la sicurezza di questa manifestazione, con droni, militari e tutto quello che concerne chiaramente organizzare per un mese un evento che sta attirando tantissimo interesse sia dal punto di vista sportivo e non solo da quel punto di vista.
Sicuramente, insomma, poi come vi dicevo, insomma, uno può, è veramente curioso andare a vedere quante la Francia non solo detiene ovviamente una buona parte degli investimenti di ampliamento di queste infrastrutture, ma anche tantissimi giocatori della Costa d'Avorio giocano in Francia. È il paese europeo che ha il numero più alto, leggevo proprio in questi giorni, no?
Quindi... No, bisogna dire che la Coppa d'Africa dal punto di vista proprio qualitativo, dal punto di vista tecnico, insomma, è uno spettacolo molto interessante per chi è appassionato di calcio, perché molti di questi giocatori ormai hanno delle capacità tecniche affinate, perché quasi tutti giocano comunque nei campionati europei.
Certo, poi un'altra cosa che, vabbè, però non ci dilunghiamo perché dobbiamo parlare di tante altre cose, mi faceva un po' sorridere questo fatto di chiamare le squadre di calcio con nomi
particolari.
Sì, con i nomi.
Sì. I leopardi, gli elefanti,
sì, sì, gli elefanti, leoni, i lamanti, cioè,
baffana,
una cosa veramente particolare.
Poi, e poi c'è un tifo molto molto colorato e molto divertente, oltretutto.
Bene, invece
io passerei all'altro argomento.
Sì, 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 partiamo. Vuoi parlare di Tunisia o vogliamo prima fare un ricordo? Perché insomma.
Ricordo di Lumumba,
di Lumumba
farlo,
infatti,
effettivamente,
sì.
Perché oggi è il 17 gennaio, il 17 gennaio non è una data per chi si occupa d'Africa così molto, perché ricorda il giorno in cui è stato assassinato Lumumba, e lui dopo sei mesi, dopo aver pronunciato questo discorso memorabile in occasione dell'indipendenza del Congo, è stato assassinato, e c'era stata una rivolta nel Katanga.
Sì. Parliamo del 17 gennaio del 1961, per chi non lo 61, sapesse.
Sì, sì, nel 61, e nel Katanga, subito dopo l'indipendenza del Congo, il 30 giugno del 60, ci fu un tentativo di rivolta e di indipendenza. Allora, il 30 giugno il Congo ottenne l'indipendenza, Leopoldville arrivò Baldovino I, il re dei Belgi. Ci sono queste foto di lui che è vestito tutto da militare, tutto in bianco, che passa attraverso una folla di persone. Tenne il discorso Baldovino I, che i congolesi considerano provocatorio, perché lui esaltò le gesta di re Leopoldo II e della sua gestione criminale, e Lumumba invece, che era primo ministro, ignorando il protocollo, espone nel suo discorso tutte le umiliazioni subite dal popolo congolese durante la colonizzazione. Il Belgio e il re rimasero scioccati e fecero tutto il possibile affinché questo crimine di lesa maestà non rimanesse impunito. Lumumba era il primo ministro di un governo scelto democraticamente dal popolo. E poi, meno di una settimana dopo, i militari sono ammutinati e il Belgio, con il pretesto di proteggere i propri connazionali, sono intervenuti militarmente. Lumumba si rivolge all'ONU, che invia delle forze di pace, ma il segretario generale, che si chiama Dag Hammarskjöld, che poi morì in un incidente aereo, non nascose la sua ostilità nei confronti del primo ministro. E quindi il 10 luglio del 60 i belgi spinsero Tshombe a proclamare la secessione della provincia miniera del Katanga, sostenuti dall'Union Minière, che era la compagnia belga che chiaramente aveva enormi interessi nell'area. E per l'Occidente, in particolare per il Belgio e per gli Stati Uniti, Lumumba rappresentava un pericolo, perché eravamo anche nella fase della guerra fredda. Da qui il progetto di eliminarlo, ci lavorano la CIA e i servizi belgi. L'eliminazione avviene in più fasi. Prima, il 5 settembre, il presidente, cedendo alle pressioni belghe e americane, estromise Lumumba dal governo, e Lumumba si è rifiutato di andarsene. Poi a quel punto appare Mobutu, Joseph Mobutu, che allora era capo di Stato Maggiore dell'esercito, praticamente una sorta di agente della CIA, che entra in scena annunciando la neutralizzazione dei due capi dell'esecutivo. Quindi volevano isolare Lumumba e rimuoverlo definitivamente. Lo mettono agli arresti domiciliari, ma il leader del Movimento Nazionale Congolese, che era il partito di Lumumba, fuggì a Leopoldville. Voleva raggiungere la sua roccaforte Stanleyville, dove il suo vice primo ministro Antoine Gisenga aveva deciso di insediare un governo alternativo, però Lumumba viene arrestato nel Kasai fu ucciso, il suo corpo fu sciolto nell'acido perché non ci fossero più diciamo così, testimonianze addirittura della sua, del suo corpo, e le sue ceneri furono sparse. E poi appunto il 17 giugno del 61 Lumumba venne assassinato e poi cominciò il governo dittatoriale di Mobutu fino a quando fu defenestrato da Kabila, ma lì ormai passato dato tanto tempo.
E la cosa appunto che fa veramente ridere è che poi fu pure dalla, come dire, consacrato come un eroe nazionale, no? Alcuni anni, negli anni successivi, dallo stesso generale Mobutu, che poi prese il potere con un colpo di Stato. Insomma, questo è giusto.
Sì, anche Mobutu cercò di impossessarsi della figura di Lumumba, ma naturalmente non, Lumumba rimane ancora molto vivo nella memoria dei congolesi, ci sono ancora dei partiti congolesi che si rifanno. Al suo, diciamo così, al suo insegnamento, alla sua politica, il Movimento Nazionale Congolese, che fu il primo partito che cercò di superare le divisioni etniche in Congo, e questo fu anche insomma un modo per comprendere quanto Lumumba fosse lungimirante da questo punto di vista.
E oltre questo ricordo dovuto a Patrice Lumumba, io passerei velocemente perché il tempo oggi veramente è poco, magari la prossima volta ci allarghiamo un po' di più nel parlare, perché volevamo con te anche parlare di Tunisia, brevemente quello che sta succedendo, poi delle elezioni nelle Comore e del Chad. Quindi tre paesi, giusto per dare alcune pillole, e poi magari faremo altri approfondimenti la prossima volta.
Beh, diciamo brevemente di Tunisia parliamo perché il 15 gennaio era il 13° anniversario della rivoluzione tunisina. C'è stata la manifestazione al centro di Tunisi, una manifestazione che insomma non era molto entusiasta considerando anche la situazione che si sta vivendo. Infatti i commenti, soprattutto da parte di Al-Massar, che è il partito ex comunista, insomma dice stiamo vivendo un regime solitario che vira verso l'autoritarismo, ci sono detenuti politici che trovano in carcere, giornalisti sono in prigione, e questo non è certo il motivo per cui scoppiata la rivoluzione, e chiaramente la democrazia autoritaria di Sayed comincia, diciamo così, a preoccupare, non solamente perché c'è una repressione nei confronti di chi si oppone, ma anche perché poi è in corso un passaggio, diciamo così, una transizione che dovrebbe portare al consolidamento di quella idea di democrazia diretta, tra virgolette, che ha Sayed, che era stato eletto con una grande maggioranza come presidente, perché comunque era un personaggio nuovo ed era un po' per certi versi antisistema, visto nel 2019 con il 72% dei voti. Adesso invece ci si trova di fronte a una situazione per cui nel 2024 si andrà probabilmente alle elezioni presidenziali, ma non ci sono sostanzialmente gli avversari, perché la maggior parte degli avversari politici di Sayed praticamente è in galera. E quindi è difficile anche capire come Sayed affronterà la crisi economica in cui è sprofondata la Tunisia. C'è molta rabbia tra la gente, il piano economico, le aziende resistono, ma il clima generale non incoraggia chiaramente gli investimenti, c'è una situazione in cui la classe media è diventata sempre più povera e anche stanca, e quindi diciamo che non ci sono le condizioni per cui si può guardare con fiducia al futuro della Tunisia se si rimane ancora ancorati all'idea che ha Sayed delle relazioni economiche e politiche. Peraltro poi Sayed ha lanciato, e questo abbiamo già parlato da un po' di tempo, una campagna xenofoba nei confronti dei migranti, che insomma ha avuto anche un effetto abbastanza, il cui eco è arrivato anche oltre la sponda del Mediterraneo, diciamo.
Sì, è giusto per dare un'ultima chicca, la Tunisia ha anche affermato Sayed proprio l'altro ieri o l'altro ieri forse, che la Tunisia non farà un'azione legale nei confronti di Israele, motivando questo dicendo perché sennò sarebbe un riconoscimento implicito. Ma questo dimostra anche quanto poi invece ne parlavamo la volta scorsa, no? Di uso anche sulla pelle dei palestinesi alcune affermazioni per bloccare le proteste interne, però quanto poi sia timido nei confronti appunto di Israele. Boh, sì, al di là che dice che non l'ha mai riconosciuta, quindi non può portare a sostenere la causa. Poi vedremo. Boh, insomma,
poi mi viene da pensare dubbi. Che dopo l'82, quando i Pedrini furono costretti a dare via da Beirut in seguito all'operazione pace in Galilea di Sharon, andò a Tunisi e poi lì poi subì anche i bombardamenti da parte di Israele.
Sì, infatti fu uno dei primi bombardamenti insomma fuori dall'area, diciamo dall'area del Medio Orientale, fuori dalla, dalla Palestina, dal Libano, no? Fuori dal Libano soprattutto. Vabbè, pure qui insomma, quindi sicuramente dei fari puntati. Invece insomma, parliamo ancora di elezioni, parliamo di un paese a noi quasi sconosciuto, le Comore. Sono delle isole, ancora una volta si riafferma anche qui il vecchio presidente. Puoi dirci qualcosa in più su chi è?
Sì, il presidente Azali Assoumani, che oltretutto è l'attuale presidente dell'Unione Africana. Ci sono stati anche degli incidenti dopo queste elezioni che si sono svolte il 15 gennaio. Le isole Comore, ci sono tre isole sostanzialmente, e lui chiaramente si dice che abbia voluto anche anticipare le elezioni perché di fatto vuole sfruttare l'aura che gli conferisce questo ruolo di Presidente dell'Unione Africana, al punto che per i comoriani, per prenderlo in giro, lo chiamano il Presidente dell'Africa. E Assoumani chiaramente ha vinto, ma subito, anche perché l'opposizione è arrivata a queste elezioni senza creare un fronte comune come era successo nel marzo del 2023, quindi molto probabilmente insomma gli istituti saranno venerdì, vincerà, ma già si parla di...
Però già mi sembra che sono usciti dei dati, no?
Non si so sono già stati proclamati.
E dice insomma si parla ovviamente, venerdì è quello ufficiale probabilmente, però informalmente il presidente della commissione elettorale ha già dichiarato che insomma ha vinto col 62%. Credo che non sia stato, come dire,
non è ancora proclamato ufficialmente, però gli stati ufficiali si diceva che sarebbero usciti fuori venerdì, però di fatto sono state sia le votazioni ritardate, materiale elettorale che mancava, e l'opposizione ha denunciato numerose irregolarità.
Sì.
Poi questo, il presidente, probabilmente sono tre isole sostanzialmente di circa 870.000 abitanti, le Grande Comore, Anjouan e Moili, e la presidenza è a rotazione, quindi poi la prossima volta lui dovrà comunque, non potrà ripresentarsi perché toccherà a un presidente che viene da Anjouan. C'è una mancanza totale di trasparenza e di equità, ci sono stati anche appunto degli scontri perché la polizia ha caricato di fronte alla sede dell'opposizione. Diciamo che l'economia delle Comore adesso sta un po' risalendo, ma il ciclone Kenneth del 2019 aveva distrutto gran parte dei raccolti alimentari del paese. Le Comore sono un classico esempio di paese con un'economia fragile che chiaramente è sottoposto agli shock del cambiamento climatico, come è appunto successo nel 2019 con il ciclone Kenneth. E quindi ci sono dei sussidi, il governo continua a dare dei sussidi per alcuni prodotti alimentari di base come il riso e la farina, però la gran parte delle risorse di Comore è anche dalla diaspora che manda tanti soldi, tanti contributi, e in questo momento poi tutta la gente che vive nelle Comore si trova di fronte a un'inflazione molto alta. Quindi c'è scontento da questo punto di vista, e questa operazione insomma mediatico-presidenziale ha scontentato molti, e sicuramente poi parte dell'opposizione addirittura aveva anche bisogno di boicottare queste elezioni, quindi l'affluenza è stata molto bassa.
Sì, oltre che sono molto pochi, giusto per dare due elementi in più chi ascolta questa radio, ricordiamo che dal 75, che è l'anno di indipendenza dalla Francia, le Comore hanno vissuto una ventina di colpi di Stato, e che l'attuale presidente, pure lui salito mi sembra con un colpo di Stato, è al quarto mandato, per cui è vero che poi ci sarà la rotazione, però insomma.
Sì, non c'è una grande tradizione di passaggi democratici, no. Tranquilli, diciamo.
Questo.
Non so se abbiamo tempo per dire due parole su Chad.
Sì, l'abbiamo.
Allora, perché nel Chad, a proposito di transizione e elezioni varie, il figlio di Déby, che era il presidente che ha governato per 30 anni, che poi è stato ucciso dai ribelli nel 2021, che Déby ha dato al potere con una successione quasi dinastica, che è stata accettata tranquillamente dai francesi, che invece criticavano molto i famosi colpi di Stato nel Sahel. Invece, siccome il Chad è rimasto l'unico paese fedele in quell'area, anche dal punto di vista militare per i francesi, questo passaggio dinastico non è stato assolutamente messo in discussione. Lui, Déby, vuole arrivare a fare la transizione e quindi le elezioni presidenziali e legislative nel 2024. Lui si ripresenterà con il suo Mouvement Patriotique du Salut, che è anche il partito che per tre decenni ha governato il Chad. Per fare questa transizione è passato attraverso un referendum che ha cambiato la Costituzione il 17 dicembre scorso. I sì hanno vinto con l'86%, però l'opposizione anche lì ha contestato questa Costituzione, che praticamente non differisce da quella adottata in precedenza, ma permette a Déby di presentarsi e candidarsi alle prossime elezioni. E poi di fatto è una manovra per preparare appunto l'elezione del presidente di transizione. Il passaggio che quasi un po' sconcertato è stato il ritorno in Chad del leader delle opposizioni, Le Transformateurs, Success Masra, che era stato uno degli oppositori più virulenti del potere militare in carica anche dopo la strage del 20 ottobre del 2022, quando i giovani sono scesi in piazza a N'Djamena perché protestavano contro la proroga di due anni della transizione. Déby aveva promesso un periodo di transizione più breve, tra i 100 e i 300 giovani sono stati uccisi i manifestanti a N'Djamena quel giorno dalla polizia e dai militari. Non si è mai saputo effettivamente il bilancio reale. E invece Success Masra, insomma, è stato chiamato, tornato in Chad, ha detto ai suoi di votare sì al referendum costituzionale, e adesso è diventato il più. Però questo vuol dire che probabilmente, quando ci saranno le elezioni presidenziali, Success Masra si affronterà con Déby. Tutto questo chiaramente ha portato, insomma, diciamo così, a delle critiche nei confronti dell'ex oppositore, che molte parti dell'opposizione radicale hanno gridato al tradimento. Ma in realtà probabilmente queste elezioni porteranno a un cambiamento della classe politica ciadiana. Masra è sostenuto esplicitamente dagli Stati Uniti, mentre Déby è l'uomo dei francesi, per dare il quadro di questo confronto che ci sarà nel 2024.
E quindi, vabbè, un paese tra virgolette da seguire, anche il Chad, in vista appunto dei tanti cambiamenti, ma da seguire soprattutto per capire quale delle potenze tra virgolette straniere occidentali avrà la meglio su questi fragili,
certo,
paesi. Soprattutto
è un paese strategicamente molto importante, che è molto caro ai francesi e a quello che rimane della Françafrique.
E infatti, che vabbè, insomma, ha subito bei colpi nell'ultimo anno. Credo che siamo stati riusciti a stare perfettamente
nei
tempi.
Siamo rientrati nel tempo.
Avremmo, come dire, vabbè, del Chad sicuramente le elezioni, vabbè, dovrebbero svolgersi a ottobre, però da lì a ottobre.
Sì, verso fine 2024.
Sì, infatti avremo modo magari di continuare a seguire, insomma, tutto quello, i cambiamenti in atto, perché se non è una sorpresa, come la candidatura di De B non è neanche proprio così tranquilla, insomma, no? Si prevedono, no? Delle forti,
sì,
anche proteste.
Poi ci sono anche delle situazioni complesse, perché comunque c'è un'opposizione armata dei ribelli del nord, ci sono stati dei colloqui di pace con i gruppi politico-militari a Doha, quindi c'è anche una situazione di instabilità proprio regionale, di scontri che, insomma, va in qualche maniera inquadrata e seguita sicuramente.
Bene, io ti ringrazio e a risentirci, insomma, fra due settimane, raccontando ancora un pezzo d'Africa che puntualmente ci viene negata dai mezzi di informazione ufficiale. Ciao.
Grazie, ciao a tutti e a tutti.
Ciao.